Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta per, come avevamo già annunciato, per parlarvi ancora una volta di Palestina, ma in particolare per, grazie di essere qui con noi, prima di tutto.
Ciao, grazie a voi di avermi invitata, ciao a tutte e a tutti.
Bene, con te, insomma, non sei una voce nuova da questa radio, già ci siamo parlati tante volte, però volevamo... ricordare anche in questo piovoso pomeriggio romano come giovani palestinesi qui in Italia, insomma, tutto chi siete, come se ne... per raccontarlo a chi magari si è messo per la prima volta in ascolto oggi, e quindi per raccontarci un po' la vostra storia, come nasce, le campagne che avete in piedi, insomma, che state facendo.
E grazie innanzitutto appunto di questo spazio. Se il vostro è un piovoso pomeriggio romano, il nostro è un nevoso pomeriggio milanese, dato che nevica da tutta la giornata. E niente, io sono Leila e appunto sono già stata, diciamo, sulle frequenze di questa radio, proprio perché nel 2019, tra l'altro pochissime settimane prima che scoppiasse la pandemia che ha cambiato un po' le nostre vite, ero stata in studio a Radio Onda Rossa da Carla, appena tornate dalla Striscia di Gaza. E io faccio parte dei Giovani Palestinesi d'Italia, che è una realtà giovanile, nata più o meno 4-5 anni fa, proprio come risposta all'esigenza di trovare un'organizzazione, una collettività, una comunità che riunisca diciamo le seconde e terze generazioni di giovani palestinesi in Italia. L'associazione raccoglie sia persone nate e cresciute in Italia che arrivate per motivi di studio, quindi non necessariamente nate qui, ma che, diciamo, hanno un'età compresa tra i 14 e i 30 anni. L'obiettivo, diciamo, di questa scelta, di questo target, non, diciamo, con un'ottica di esclusiva o escludente, ma al contrario, richiama un po' la necessità di portare i temi che legano più la gioventù al centro del dibattito, piuttosto che diciamo, voi siete, immagino che gli ascoltatori di Radio Onda Rossa siano affezionati alla causa palestinese e sappiano quanto spesso sia difficile anche parlare della causa palestinese in Italia. Quindi noi, diciamo, grazie alla nostra giovane età, ai mezzi di comunicazione che ci caratterizzano, quindi social piuttosto che anche iniziative pubbliche, eventi eccetera, cerchiamo di riportare al centro del dibattito sulla Palestina la gioventù palestinese. E questo, diciamo, lo facciamo da sempre, da quando siamo nati, quindi attraverso sia organizzazioni di eventi, di iniziative culturali che avvicinino l'Italia, le persone italiane, che è un termine, diciamo, abbastanza vago, che vuol dire un po' tutto e niente, però chi vive in questo paese si senta più vicino alla causa palestinese. Dall'altra parte, parallelamente, essendo un'organizzazione politica, organizziamo soprattutto negli ambiti di nostra competenza, quindi le scuole e le università, campagne di mobilitazione. Quest'anno, l'anno accademico, è iniziato con questa campagna che si chiama Studenti e studentesse contro l'apartheid, che, diciamo, seguendo un po' il filone del movimento per il boicottaggio del BDS, però portando al centro dell'attenzione esclusivamente il boicottaggio accademico, quindi i temi che riguardano sia il diritto allo studio in Palestina, ma i temi anche che riguardano le collaborazioni delle università italiane con le università del cosiddetto Stato di Israele. E al momento la campagna, mi sento di dire, fortunatamente ha acceso interesse in tanti e tanti lungo tutto il paese. Diciamo, la nostra fortuna, che è anche un'arma a doppio taglio, però essendo un'organizzazione che è presente un po' quasi in tutto il territorio italiano, o perlomeno nelle grandi città, ciò ci dà la possibilità ovviamente di arrivare in più in più posti. Abbiamo fatto una collaborazione con circa 50-60 organizzazioni politiche italiane, parliamo di collettivi universitari, sindacati di base, organizzazioni, associazioni culturali, insomma associazioni e gruppi che riguardano la società civile, e abbiamo organizzato diversi tipi di iniziative, soprattutto all'interno dell'università, ma non solo, e ci stiamo muovendo, diciamo, per cercare di sviluppare un certo tipo di consapevolezza riguardo alle collaborazioni che l'università, gli atenei italiani hanno e le responsabilità che hanno quindi nel tema della ricerca, dell'accademia, eccetera, nello sviluppo poi anche di tecnologie militari, ricerca scientifica, ma non solo. E diciamo che questo è il centro della campagna che si sta sviluppando in questi mesi, in queste settimane. Ovviamente l'obiettivo poi finale di lunga durata sarebbe quello di riuscire, attraverso un lavoro di pressione e di lobbying, a fare in modo che le università cessino i patti di collaborazione con le università in quella che è la Palestina storica, insomma. Purtroppo le università italiane vantano diversi patti di collaborazione, che vanno sia dai patti di collaborazione sulla ricerca scientifica, come dicevo prima, quindi nell'ambito della ricerca militare, e patti poi che arrivano invece a semplici programmi di scambio Erasmus+, quindi ragazzi e ragazze che vanno a passare 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi del percorso accademico in università israeliane. E diciamo che anche se i discorsi intorno alla lotta palestinese, alla causa palestinese, sono sempre deprimenti e pessimisti, questa campagna, come l'organizzazione in sé, ha dei buoni propositi, e al momento mi sento di dire che sta raggiungendo anche dei buoni risultati. Forse il motivo è perché era da tanto tempo che mancava, anche all'interno dei movimenti antagonisti e non, una presenza palestinese che quindi possa riportare al centro le esigenze del popolo palestinese.
Sì, infatti hai colto probabilmente uno degli aspetti più importanti a distanza, insomma, no? Oggi in particolare, oggi, per alcuni è oggi, vedo sul vostro sito lo date come oggi, la giornata d'inizio della prima intifada, no? Ricordavo che in altre mobilitazioni invece la danno domani, 9 dicembre, però insomma probabilmente sono queste le giornate in cui inizia questa grande rivolta, la prima rivolta poi popolare dal 1936, che ha riportato anche quella 34 anni fa, se vuoi, la lotta del popolo palestinese un po' sotto gli occhi di tutte e tutti, insomma, non solo i militanti, le compagne e i compagni, insomma, attivisti già vicini alla causa del popolo palestinese, ma un po' furono inondate di notizie tutti i nostri mezzi di informazione, per cui probabilmente anche l'ultimo italiano o italiana, se così si può definire, insomma, persona un po' in tutto il mondo, quindi non solo nel nostro paese, sentì parlare per la prima volta di Palestina. Ecco, a 34 anni di distanza, anche all'epoca, insomma, come dire, ci fu una grossa partecipazione, entusiasmo, sono sotto gli occhi probabilmente dei più diciamo grandi, anziani di noi e anziane, il ricordo di questi giovani ragazzi che lanciavano pietre contro i blindati, contro le camionette dell'esercito, contro i carri armati. Che cosa puoi dirci? Come la ricordate voi, insomma?
È molto interessante questo tema, perché diciamo che praticamente nessuno di noi che è dentro l'organizzazione ha ricordi della prima intifada, perché non c'eravamo, cioè non esistevamo ancora, però senza dubbio, diciamo, la lotta palestinese, come tu benissimo sai, è fatta di memoria collettiva. Senza questa memoria collettiva, diciamo, noi probabilmente non esisteremmo oggi come corpi politici. E io ad esempio ho ricordi della seconda intifada, ho pochi ricordi, ma ben chiari, soprattutto delle immagini che venivano poi proiettate su Al Jazeera, che era la TV che si guardava in casa mia in quelle giornate. Della prima intifada, diciamo, il portato politico e collettivo è il ricordo di un popolo che dal 48 ad oggi, passando prima per il 36, come ben ricordavi tu, il grandissimo lo sciopero generale del 36, che pure quest'anno, quando è stato indetto a maggio un altro sciopero generale, sì, ci si rifaceva la memoria di quello sciopero, per dire quanto la memoria palestinese sia quasi indelebile, no? Sempre nel bene e nel male, nel senso che con la prima intifada ricordiamo anche i 700 morti palestinesi in quell'anno, come ricordiamo purtroppo le centinaia di migliaia di persone che hanno perso la vita negli anni dalla nascita del cosiddetto Stato di Israele ad oggi, per la libertà, combattendo per la libertà del popolo palestinese. Spesso anche nei nostri ambienti si dice che la memoria è un ingranaggio collettivo, e di sicuro la lotta del popolo palestinese esemplifica esattamente questo tipo di affermazione. E la nostra natura stessa, in quanto organizzazione e associazione giovanile, è un affronto politico nei confronti del regime di occupazione sionista. Se Luca la ricorderai benissimo, quando diciamo il claim di Golda Meir, che è diventato famoso in tutto il mondo, lei diceva: i vecchi moriranno, i giovani dimenticheranno, che è una cantilena che noi spesso ci ripetiamo, però ad oggi, diciamo, a livello proprio materiale concreto, noi siamo la terza generazione dopo la Nakba, eppure se vedi ad esempio attraverso il lavoro dei giovani palestinesi, noi rompiamo esattamente quel paradigma, no? Nel senso che continuiamo a raccontare quelle che sono state le tappe importanti della nostra lotta di liberazione, come ad esempio la prima intifada, ma non solo, nella speranza poi che i nostri figli, i nostri nipoti possano poi raccontare il giorno della liberazione. Diciamo che l'idea della liberazione è un'idea che è sia nella nostra immaginazione, nelle nostre utopie, ma che anche nella concretezza e muove le nostre azioni in qualche modo. Quindi non so se ti ho risposto bene, però la prima intifada di sicuro è un faro nelle nostre memorie, ma non diciamo unicamente come giorno di ricordo, di anniversario, di tristezza per le vite che si sono spezzate anche sotto i blindati israeliani, ma più per ricordare con che tenacia e forza il popolo palestinese ha sempre risposto agli attacchi da parte del regime di occupazione.
Eh sì, perché bisogna dirlo, no? Fu, come diciamo poco fa, fu forse la più grande rivolta popolare dallo sciopero del 36, ma soprattutto a 20 anni di quella che era stata l'occupazione di tutta la Palestina, insomma, di Gaza del 1967. Quindi anche questo sono delle date che mi sembra, anche da quello che dici, insomma, stranamente per il popolo palestinese le date, diciamo, delle proprie rivolte, ma anche le date, perché ci sono stati tanti massacri che hanno segnato, insomma, la lotta dei palestinesi, delle palestinesi in questi anni, hanno rafforzato piuttosto che far cancellare la memoria. Mi sembra di poter affermare, correggimi insomma se mi sbaglio, almeno dal mio punto di vista, che proprio l'identità palestinese si è costruita anche attraverso, se vuoi, questi purtroppo, diciamo, crimini commessi nei propri confronti, no?
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che io l'ho scritto anche nella mia tesi di laurea quest'anno, che per tanti palestinesi, soprattutto chi come noi, non è un cioè è profugo dal punto di vista dell'identità, perché non ha la possibilità di ritornare in Palestina, nonostante siamo palestinesi di origine. Io nel mio caso sono a metà, nel senso che mio padre è palestinese e mia mamma è italiana, quello che dici tu è molto importante, nel senso che dal momento in cui col 48 e poi col 67 dopo l'identità palestinese si è trasformata in esilio, si è trasportata anche nella diaspora europea, nella diaspora mondiale, l'identità del popolo palestinese in questa condizione esiliata si è creata attorno a delle date che raccontano delle tappe della lotta del popolo palestinese stesso, e non solo attorno a queste date, ma anche a modi, tradizioni, con tradizioni culturali, festività che diciamo hanno creato la diaspora palestinese. Ed è incredibile, perché immagino che anche tu possa essere d'accordo con me, ma il popolo palestinese, se anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno conosciuto qualche palestinese nella loro vita, hanno un fortissimo attaccamento alla propria identità, nonostante anche questo lo si può riscontrare anche in persone che magari vivono da due generazioni in altri paesi, penso ai palestinesi del Libano, della Siria, della Giordania, ma non solo, anche tutti quelli che vivono in Europa. Però sempre la domanda come ti identifichi, cosa sei, che cosa senti di essere, qual è la tua nazionalità, nonostante il passare del tempo, le generazioni che si susseguono, la risposta è sempre: sono palestinese, nonostante appunto la condizione poi magari non lo permetta di esserlo quasi più, non so come dire, no? Nel momento in cui vivi due generazioni in un altro paese, magari i tuoi figli non sono mai stati neanche in Palestina perché non si possono andare, tipo i palestinesi del Libano, nessuno di loro può mettere piede in Palestina, eppure c'è un fortissimo attaccamento sia ai simboli di quella che può essere definita l'essere palestinese, che appunto, come dicevi tu benissimo, alle date, no? Oggi in tutto il mondo i palestinesi ricordano la grande rivolta popolare della prima intifada.
Sì, che vogliamo ricordarla magari anche noi brevissimamente, per chi non la sa, partì tutto da Gaza, dall'uccisione, insomma, ancora una volta da parte dell'esercito israeliano, venne colpita un'auto su cui viaggiavano quattro lavoratori palestinesi, se non erro, no? Se vuoi. E da lì partì la rivolta in tutta la Palestina. Mi senti?
Sì, ti sento un po' scatti, ma ti sento. Tu mi senti?
Sì, sì, no, stavo dicendo, è proprio in questa giornata, insomma, dopo questo, tra virgolette, quello che venne definito incidente, come al solito, dall'esercito israeliano, ma che in realtà fu, insomma, l'assassinio vero e proprio di quattro lavoratori palestinesi che stavano, esatto, tornando in auto, la loro auto fu colpita e loro morirono, no? E da lì è, esatto, partita la rabbia di tutti, esatto, i palestinesi.
Nei pressi del campo di Jabalia, se non mi sbaglio.
Sì, al centro della striscia.
È iniziato tutto, come dall'altra parte, non so se può essere corretto il parallelismo, ma purtroppo è sempre... sono sempre questi fatti drammatici che riguardano la violenza dell'occupazione nei confronti appunto del popolo palestinese, che poi sono la fiamma che fa accendere la rivolta. Banalmente anche quest'anno con i fatti di Sheikh Jarrah, che sono state anche lì la fiamma, diciamo, l'esasperazione delle famiglie di Sheikh Jarrah, sotto sempre lo scacco della volontà della polizia etnica da parte dell'esercito di occupazione, sono state leitmotiv che ha scatenato poi tutto il movimento di solidarietà internazionale intorno sia a Sheikh Jarrah, Gerusalemme Est, ma in realtà anche alla condizione che tutti i palestinesi vivono, come diciamo noi, from the river to the sea, dal mare al fiume. E quindi come possiamo vedere un po' le storie si ripetono sempre sempre con la stessa ciclicità, diciamo la speranza che rivolgiamo a noi stessi è che i regimi non possono durare per sempre, e così anche la loro violenza.
Certo, ma infatti ad esempio dentro questa esperienza appunto che stavi raccontandoci prima, no? Quella di voler coltivare la memoria, questo, cioè, come è avvenuta, come siete riusciti insomma a costruire questo obiettivo di racconti, come siete riusciti a divulgarlo? Che io prima facevo l'esempio perché appunto un po' alcuni podcast si possono trovare su, non so, su alcuni siti tipo Nena News, li metteva, insomma, poi non so su che altri, ecco, se ce ne parli un po' meglio, dove uno può ascoltarvi, come la state ricostruendo, diciamo che.
Allora, questo è molto interessante, questo podcast che è curato da me ed è in collaborazione tra Nena News e i Giovani Palestinesi d'Italia, e è nato un po' in realtà con l'obiettivo di raccontare la nostra Palestina, soprattutto appunto rispetto ai fatti di maggio e giugno. Sappiamo benissimo che l'informazione mainstream è manipolata da una mancanza di informazione, di una mal rappresentazione, soprattutto appunto quando si parla di Palestina. E noi ci siamo resi conto del fatto che esiste un vero e proprio gap nella narrazione mainstream di chi sono i palestinesi. Cioè, io lo vivo anche sulla mia pelle in prima persona, quando dico di essere palestinese la gente, diciamo, non nelle nostre bolle, nei nostri ambienti, ma nelle persone che vanno al bar, incontro al bar, al ristorante, non so come dire, nei posti non dell'attivismo, quando mi chiedono sì, ma di dove sei, io dico Palestina, spesso non è chiaro di che cosa io stia parlando, e parlando, diciamo, con gli altri ragazzi e altre ragazze dei giovani palestinesi, condividiamo tutte e tutti questo tipo di frustrazione dell'incapacità dell'altro di riconoscerci attraverso un'identità precisa, che era una cosa che invece in Italia non era così prima, perché parlando anche con mia madre, con la generazione insomma di mia mamma, chi diciamo oggi ha verso i 50 anni, i palestinesi se li ricordano benissimo, sanno benissimo chi sono, proprio perché sono state tra l'altro una delle prime comunità di immigrati, tra virgolette, ad arrivare in Italia attraverso i permessi di studio. Mio padre, quando è arrivato in Italia negli anni 80, era circondato da tantissimi coetanei che venivano sia in Italia per portare avanti, diciamo, la lotta politica, ma anche per studiare. Sicuramente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ci ricorderanno, diciamo, il movimento del GUFS,
sì,
l'Università di Perugia, insomma c'erano tantissimi studenti e studentesse palestinesi.
Poi consideriamo che, insomma, che ci piaccia o no, comunque in Italia, patria del cattolicesimo, sui luoghi della religione, quindi si è sempre parlato di Palestina, di Gerusalemme, insomma, in virtù anche, esatto, qui abbiamo lo Stato del Vaticano, quindi era molto, esatto, conosciuta l'identità palestinese.
Esatto, anche nel 2002, quando c'è stato l'assedio dentro la chiesa della Natività a Betlemme, insomma, sì, cioè, poi non vuoi, si è sempre parlato di Palestina. Ad oggi credo che la mia generazione non stia capendo assolutamente nulla, perché non gliene frega niente, e il nostro obiettivo è proprio invece questo, cercare di avvicinare le persone più giovani, con meno coinvolgimento politico, con meno affezione alle lotte eccetera, a cercare di capire chi sono i palestinesi. Infatti questo podcast, che si chiama Cronache in Diaspora, si può trovare sia su Apple Podcast che Spotify che Audible e Amazon Music, diciamo, su tutte le piattaforme online di streaming di musica e non solo. E durante ogni puntata io intervisto un ragazzo o una ragazza della diaspora, cercando di rintracciare, diciamo, questa identità tra l'Italia e la Palestina, cercando di arrivare un po' alla radice, al succo dell'identità palestinese, quindi chiedendo da dove arrivano i genitori, insomma che tipo di storia hanno i genitori, cercando anche di puntare tanto sull'elemento della memoria del 48, su per quanto sia importante per noi quello che è successo nel 48 e quanti di noi abbiano ancora fortissimi legami con quella terra che oggi viene definita Stato di Israele. Ad esempio mio nonno è originario di Haifa, anche se poi ha vissuto poi quasi tutta la sua vita, metà della sua vita poi in esilio, però anche la mia famiglia si ricorda benissimo, ci si ricorda benissimo di dove mio nonno fosse originario, la casa, il suo mestiere da venditore di cammelli, insomma. Quindi l'elemento della memoria è essenziale all'interno della costruzione poi di un immaginario di rivendicazioni politiche.
Un'altra cosa che volevo chiederti, vedo che insomma ogni tanto sia nei testi scritti sia così parlando, a volte parli di diaspora, a volte parli di persone in esilio. Che differenza, che valore dai alla differenza insomma di queste?
Allora,
che cosa rappresenta insomma, per far sì capire bene a chi ci ascolta, no?
Certo. Allora, diciamo che dal punto di vista del linguaggio sarebbe più corretto parlare di esilio, perché la diaspora presuppone un movimento che sia stato volontario, tra virgolette, anche se poi magari spinto da cause di forze maggiori, ma che presuppone la possibilità di un ritorno in qualche modo. L'esilio, che è la condizione che invece più assomiglia alla causa palestinese, alle persone palestinesi, è quello che meglio definisce appunto l'identità palestinese, perché per come stanno le cose oggi, chi è esiliato dalla Palestina non ci può tornare, penso, non so, anche ad esempio chi è originario della, chi vive poi in molteplici esili, perché ad esempio la maggior parte delle persone che vivono nella striscia di Gaza in realtà sono originarie del 48, perché Gaza è un campo profughi a cielo aperto praticamente, sono quasi tutte persone, il campo profughi, il campo di Khan Yunis, Jabalia eccetera, sono tutte persone che arrivano in realtà, che sono originarie del 48, che hanno detto vabbè andiamo però ad esempio chi originale di Gaza magari arriva in Europa, acquisisce un passaporto europeo dopo le varie trafile burocratiche esistenti, nella speranza poi magari attraverso il passaporto europeo di poter tornare anche solo in visita turistica in Palestina. Questa cosa non accade, cioè non può accadere, per questo noi siamo un popolo esiliato, sono poche le persone che hanno la possibilità e il privilegio di poter anche soltanto andare a vedere la Palestina. Io sono una di queste perché ho mia madre che è italiana ed ho un passaporto italiano. Mio padre è un profugo d'eccellenza, nel senso che essendo stato profugo in Giordania, attraverso il passaporto giordano e poi quello italiano ha avuto la possibilità di andare a vedere la Palestina, di dove è originaria sua madre, che è di un paese vicino a Jenin, eccetera. Ma non tutti i palestinesi hanno questa possibilità. I palestinesi nella diaspora / esilio sono più di 10 milioni di persone, anche se non c'è un vero e proprio censimento aggiornato, diciamo, però per questo sarebbe più corretto parlare di esilio più che diaspora. Diaspora dà l'idea
certo, del, anche visiva, esatto, di quanto uno è, come dire, sparso per il mondo.
Esatto.
Esilio, come dici te, è una condizione invece che ti impedisce di tornare.
Sì.
Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no mi interessava anche chiederti rispetto appunto alle altre comunità palestinesi qui in Europa, ma anche fuori dall'Europa, perché ti chiedo questo, perché ad esempio non personalmente avevo poche speranze nel cambio di amministrazione americana, no, che cambiasse qualcosa nella politica poi degli Stati Uniti nei confronti insomma di Israele, però in realtà dentro poi il paese qualcosa un pochino sta cambiando, come così in Europa, se penso in Inghilterra, no, anche lì le campagne di boicottaggio accademico, gli attacchi nei confronti degli accademici che parlano che vogliono parlare appunto di Palestina, che ci sono stati un po', sono dovuti rientrare, insomma piccole cose forse stanno cambiando, no? Ecco, che tipo di rapporti avete come giovani palestinesi e come lo vedi questi piccoli cambiamenti?
Allora, noi ad esempio come giovani palestinesi abbiamo anche contatti diretti col Palestinian Youth Movement, che diciamo il movimento della gioventù, cioè è la nostra associazione speculare negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è una comunità enorme palestinese che è anche riuscita ad appropriarsi di alcuni termini, ad esempio questo dell'intifada, che in Europa in realtà ha un'eccezione ormai negativa, cioè quando c'è stata talmente tanta propaganda e controllo dell'informazione dal 2001 ad oggi, dal vittorio di Gemelli ad oggi, che in Italia parlare di intifada è immediatamente associare questa parola a barra terrorismo islamico, barra non si sa cosa, e che è un problema che noi abbiamo tantissimo in questo paese. Credo che nei paesi anglofoni perlomeno si sia arrivati a un certo tipo di comunicazione, di informazione, di partecipazione politica che è molto alto, poi perché magari anche le comunità di stranieri anche con origine araba sono molto più grandi, sono magari molto più attive rispetto all'Italia, ma come dici tu, c'è questo movimento ad esempio giovanile, questo che dicevo, Palestinian Youth Movement negli Stati Uniti, che porta avanti una campagna che si chiama Globalize the Intifada, che è un movimento enorme che gira per tutti gli Stati Uniti, organizzando, come ben citavi tu, la campagna statunitensi, per quanto gli Stati siano il ventre della bestia, godono anche di una libertà di informazione maggiore rispetto all'Italia. Io sono rimasta molto molto delusa quando frequentavo la triennale a scienze politiche all'Università Statale di Milano. Organizzammo ad esempio un incontro con Miko Peled, che è il nipote di un generale israeliano, che tra l'altro fu uno dei firmatari della cosiddetta loro dichiarazione di indipendenza del 48. Lui a un certo punto, a causa di tragici eventi che caratterizzano la sua famiglia, decide e capisce che cosa succede in Palestina, e da quel momento è diventata, diciamo, un megafono per la lotta alla causa palestinese. Il Dipartimento di Scienze Politiche ha deciso di chiudere il Dipartimento per quella giornata e di cancellare quell'iniziativa, perché spaventati da un possibile antisemitismo. Quindi anche lì che è una persona di religione ebraica, quindi l'accusa di antisemitismo da questo punto di vista mi sembra completamente una follia. Purtroppo qua in Europa si sta sempre andando più verso la dicotomia antisionismo e antisemitismo, con delle leggi ad hoc. Ad esempio in Francia esiste già una legge che contrappone l'antisemitismo all'antisionismo, in Germania è uguale, e penso che si arriverà prima o poi purtroppo anche in Italia, se non riusciamo a contrastare, diciamo, questo tipo di percorso. Per quello che è la mia esperienza, diciamo, io credo molto nella gioventù, credo molto nella mobilitazione giovanile, il fatto che anche grazie ai social, psicologi dall'altra parte hanno anche la possibilità di arrivare direttamente al punto senza poche mediazioni. Cioè noi non abbiamo più bisogno di inviati da Gerusalemme, di Lili Gruber della situazione, di persone che dall'Italia ci facciano da tramite. La cosa forte di questo maggio e giugno è stato che attraverso Instagram, ad esempio, ci sono le dirette, e c'era Mona Elkurt, che è una delle ragazze che a rischio sgombero lì a Sheikh Jarrah, è stata in diretta su Instagram mentre arrivavano i coloni, e milioni di persone hanno potuto vedere in diretta quelle immagini senza nessun tipo di mediazione. Quindi di sicuro questo spaventa, perché infatti Instagram e Facebook tendono a censurare tantissimi contenuti che riportano la parola Palestina, palestinesi, Free Palestine, quindi anche per questo bisogna stare molto attenti a quello che si posta, come si posta. Poi è venuta fuori da poco quell'indagine sulla violazione dei diritti digitali da parte di Israele attraverso questo programma Pegasus, sì. Che vi invito di andare a vedere perché è qualcosa di terrificante. E quindi un po' questo, di sicuro credo che ci sia una circolazione di informazioni maggiore nei paesi anglofoni, che invece in Italia sia ancora un po' indietro sotto tantissimi punti di vista, purtroppo.
Certo, un'altra cosa che volevo chiederti, proprio perché parlavi appunto di giovani attivisti, di possibilità, ad esempio leggevo che c'è un po' una campagna messa in piedi soprattutto da Amnesty International che domanda protezione per Yanna Jad, che è una quindicenne minacciata di morte e di intimidazioni proprio per il suo lavoro di difesa dei diritti umani nei territori occupati, no? Cioè lei è una giovane, potremmo definirla attivista, giornalista, insomma, che denuncia, che riprende in diretta quello che compie l'esercito israeliano, e lo fa già da quando aveva 13 anni.
Sì.
E c'è una petizione, non so se tu ne sai qualcosa di più, se
sì, ho visto che c'è una petizione. Lei tra l'altro è stata considerata pure la giornalista più piccola al mondo, perché aveva iniziato forse che non aveva neanche 10 anni quando ha iniziato a filmare la vita in Cisgiordania, nei territori occupati palestinesi, semplicemente raccontando quello che sta succedendo,
sì,
con,
sì.
Con l'occupazione.
Certo.
C'è una petizione online su Amnesty International, tra l'altro lei è entrata Amnesty ha stampato un libro dove c'è anche raccontata la sua storia, che è un libro diciamo in collaborazione con altre associazioni ONG. Su questo, tra l'altro, mi viene in mente che ci sono tutte delle campagne di advocacy contro la messa al bando delle 6 ONG palestinesi, tra cui c'è Alak, Adamir, Bissam, ci sono tutte le 6 più grandi organizzazioni non governative palestinesi, che da qualche mese sono state inserite nella lista delle organizzazioni terroristiche palestinesi, ovviamente una messa al bando arbitraria da parte dello Stato di Israele per poter poi continuare a fare quello che vuole, arrestare i membri di queste associazioni, di queste organizzazioni, requisire materiali che sono importantissime, perché ad esempio Adamir fa un lavoro incredibile sulla protezione e la difesa dei prigionieri politici palestinesi. Quindi su questo, per quanto la cooperazione internazionale, anche organizzazioni come Amnesty, abbiano sicuramente i loro limiti, dall'altra parte sono un osservatorio internazionale importante per quello che succede in Palestina.
E certo, sicuramente, insomma, no, almeno è ancora una voce pure lì aperta alle possibilità, no, di arrivare su alcuni tavoli. Poi sappiamo perfettamente, insomma, che portare le rimostranze in alcuni luoghi, su alcuni tavoli, ben poco conta se non supportate da un movimento che viene dal basso, di un movimento popolare che sappia, come dici te, riportare un po' la Palestina al centro dell'agenda politica di chi vive anche fuori della Palestina, insomma, no? Quindi anche di noi come movimenti che poi lottano sul proprio territorio, anche perché, come raccontavi, insomma, parlavi prima di Pegaso, diciamo che più volte da questa radio abbiamo detto che quello che si sperimenta nei territori occupati palestinesi in termini di controllo sociale, in termini di repressione, ma anche di armi, pensiamo ai lacrimogeni, pensiamo, insomma, a tanti altri sistemi, dai droni e quant'altro, poi alla fine ce li ritroviamo qua da noi, insomma, più uguale, insomma, con la stessa funzione: controllo sociale del territorio, repressione, spionaggio e quant'altro. Non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi lasciare dei contatti per chi volesse mettersi in contatto con voi, se ci sono iniziative aperte a cui poter aderire.
Certo, e vi invito tutti e tutti a seguire le pagine social dei giovani palestinesi, a scriverci anche delle mail per informazioni e quant'altro. trovate tutti i nostri riferimenti su Facebook e Instagram, seguire la, diciamo, gli svolgimenti della campagna Studenti contro l'Apartheid, che avrà, probabilmente ci saranno anche delle iniziative sul territorio romano, e ad ascoltare, se avete Spotify o le altre piattaforme citate, il podcast Cronache in Diaspora, e questo, insomma, è continuare ad essere solidali con il popolo palestinese.
Per chi invece non ha queste piattaforme, anche sul sito di Nena News mi sembra che si può trovare.
Esatto, cioè l'audio lo trovate anche sul sito di Nena News.
Bene, guarda, Laila, ti ringrazio tantissimo per questo ricordo, insomma, come dire, condiviso di quello che iniziò 34 anni fa, ma anzi, è iniziato molto prima, però insomma anche per ricordare questa giornata, come dicevamo prima, perché la memoria è il corpo, i muscoli, insomma, della nostra identità, quindi non solo del popolo palestinese, ma anche della nostra, come compagne e compagni che vogliono e si battono e lottano per un mondo diverso e migliore. Bene, grazie ancora e buona serata.
Grazie, grazie, grazie mille Carla, e buona giornata a tutti e a tutti. Grazie a Radio Andarossa. Ciao.